Allora, ricordiamoci che la parola poetica è segno e quindi c'è coincidenza tra significato e significante. È vero che noi ci occuperemo stasera dei suoni e del ritmo, ma si tratta di vedere se suoni e ritmo coincidono col significato che il poeta ha voluto dare alla poesia. Quindi non possiamo ignorare del tutto il significato, lo toccheremo in modo sintetico. Allora, quando si tratta di sonetti, li leggerò nella loro integrità. La stessa cosa non posso fare per le canzoni perché sono troppo lunghe e quindi leggerò una o due stanze. Allora, andrò in ordine temporale, diciamo, e oggi tratterò di Dante, Petrarca, Leopardi e Montale, autori che a me piacciono molto e che mi permettono di affrontare questi due temi che ho selezionato, il tema della donna e della natura.
Ma
Allora,
scusa,
cominciamo.
potresti riepilogare velocemente anche perché non c'era il sonetto, la canzone, eccetera.
Ah, beh, il sonetto è costituito da due quartine e da due terzine per un totale di 14 versi e sono entrambi endecasillabi legati tra la rima. La canzone invece è una composizione più lunga. Ogni stanza vede come figure metriche l'endecasillabo o il settenario, disposti, diciamo, a piacimento del poeta. E alla fine della canzone abbiamo un congedo. Quindi le canzoni variano dal numero delle stanze e il testo risulta abbastanza corposo e lungo, mentre il sonetto risulta più breve. Questo per quanto riguarda Dante e Petrarca. Poi la situazione cambierà e la vedremo con Leopardi e Montale. Allora, cominciamo col primo sonetto di Dante che appartiene alla Vita Nova, tanto gentile, tanto onesta pare. Allora, la Vita Nova è la vita rinnovata dall'amore e segue questo filone del dolce stil novo, rappresentato anche da Dante. E in un testo che è la Vita Nova, molto particolare, perché nella Vita Nova si mescola la parte in prosa con la parte in poesia. E il tema è quello della lode alla donna. Allora, vediamo questo sonetto. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, che ogni lingua divien tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare benignamente ed umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Allora, il tema fondamentale è la figura di Beatrice, non tanto nei suoi aspetti fisici, psicologici, quanto nell'effetto che produce sugli astanti, su coloro che la vedono. E quindi Beatrice non è simile a un angelo, ma Beatrice è un angelo venuto sulla terra per mostrare il miracolo della sua presenza. E questo è il tema essenziale. Io però sottolineerei un altro tema che è importante per Dante, per la corrente dello stilnovismo. Dante, come sapete, apparteneva alla piccola aristocrazia e allora vuol rinnovare due concetti, anzi due aggettivi, gentile e onesta, sia attribuiti a Beatrice. ma cambiano il valore e significato delle parole. In polemica con l'alta aristocrazia, Dante dà valore diverso alle parole gentile e onesta. Allora, gentile deriva dal latino gens, e la gens era un insieme di famiglie potenti, ma il significato cambia da famiglia potente a una dote psicologica e anche fisica nel muoversi di Beatrice. E onesta è lo stesso, perché se noi diciamo in latino nato da nobile famiglia, possiamo dire nobili genere natus oppure onesto loco natus. E quindi gentile e onesta cambiano significato, lo stesso significato che noi diamo adesso. Allora, comunque il tema fondamentale è la bellezza e l'umiltà di Beatrice e i suoi effetti. Adesso guardiamo la composizione. Allora, tanto gentile, tanto onesta pare. Il dolce stinnovo si chiama dolce proprio perché tali devono essere i suoni e l'argomento che viene rappresentato. Ma come viene realizzata questa dolcezza? Guardate la prima quartina. Guardate quanti accenti tonici ci sono, tanto gentile e tanto onesta pare. La donna mia, quand'ella altrui saluta, che ogni lingua ti vien tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Normalmente in un endecasillabo il ritmo viene reso con due o tre accenti tonici. Qui ne abbiamo 4-5. Perché? Perché la moltiplicazione di questi accenti tonici serve a rallentare il verso e così avviene anche nelle strofe successive. Fermiamoci un attimo sulla posizione di alcune parole che sono messe in posti di rilievo. Diciamo che il posto di rilievo in un testo poetico sono le parole poste alla fine del verso e quindi soprattutto se sono parole che rimano tra di loro, ma in questa poesia certamente, oppure anche i termini posti all'inizio del verso. Quali sono i termini più significativi? Guardate il verbo pare, che è nel primo verso, che ritorna nel settimo verso e pare che sia una cosa venuta, e poi che ritorna nel dodicesimo verso e pare. Pare non vuol dire che Beatrice sembra, ma vuol dire che appare evidente che Beatrice è un angelo. E questo apparire è riprodotto da altri termini che sono mostrare al verso 8 e mostrasi al verso 9. Un'altra osservazione importante da fare è che questa è una poesia ricca di verbi. Guardiamo tutti i verbi. Su 14 versi, 11 terminano con verbi: fare, saluta, guardare, laudare, vestuta, venuta, mostrare, mira, prova, mova, sospira. Ma guardiamo anche se ci sono dei verbi all'inizio. Ella si va e pare, mostrasi, intender, va dicendo. Allora, alla lentezza che percepiamo in questi versi, sembra invece un elemento contrapposto la presenza di verbi, di così tanti verbi, perché i verbi indicano l'azione, ma in realtà l'unica azione che noi troviamo in questa poesia è il verso 5. Ella si va, perché tutti gli altri verbi presenti hanno un valore metaforico perché spiegano come l'incedere di Beatrice non è un incedere umano, ma è l'incedere di uno spirito, di un angelo. Quindi Beatrice è esattamente percepita come un angelo. Questo spiega perché, nonostante l'abbondanza di verbi, l'unico che ha significato di movimento è proprio ella si va. D'altra parte, se noi guardiamo la reazione degli astanti, ogni lingua diviene tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Quindi il tempo qua si ferma per guardare Beatrice. Quindi per Dante Beatrice è effettivamente un angelo. E alla conclusione della Vita Nova, Dante ci dice di aver avuto una mirabile visione, ma non ci informa su questa mirabile visione, e si promette di non parlare più di Beatrice finché non avrà da dire parole degne di lei. Allora, questo possiamo intenderlo come un'anticipazione della volontà di Dante di scrivere la Divina Commedia, a meno che questa parte finale non sia stata poi aggiunta da Dante per legare la Vita Nova alla Divina Commedia. Quindi questo è un verso calibratissimo dove non ci sono elementi che sottolineano la bellezza di Beatrice, ma solo le sue qualità morali che si concentrano nella parola umiltà. E quando Dante dice una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare, è chiaro che Dante è consapevole di questa realtà spirituale di Beatrice. Ora, a questi suoni dolci, che sono legati anche alla parola dolce del Nolce Stinnovo, possiamo contrapporre i suoni aspri nella poesia, così nel mio parlar voglio essere aspro. Allora, Dante ha bisogno di crearsi, dopo l'esperienza del dolce stinnovo, un linguaggio diverso. Caratteristico di Dante come poeta è il plurilinguismo, che troverà poi la sua realizzazione nella Divina Commedia. Chiara, ce l'hai così nel mio parlare voglio essere aspro? Chiara?
Sì,
Sì, lo
lo sto, lo
vediamo,
presto
lo stiamo
allo schermo.
vedendo. Ecco, allora, appartiene a questo gruppo di rime chiamate rime petrose, non dallo stesso Dante, ma dai commentatori. È una poesia destinata a una donna detta Petra. Noi non sappiamo se sia una donna reale o se questa canzone sia solo una esercitazione. Perché? Perché Dante aveva bisogno di crearsi un nuovo stile. Nel Medioevo, oltre al dolce stinnovo, c'era anche la corrente comico-realistica rappresentata da Cecco Angiolieri. E peraltro Dante non avrebbe mai potuto scrivere l'Inferno se prima non si fosse esercitato in questo gruppo di rime petrose. Quindi tutta la produzione letteraria di Dante tende proprio alla formazione anche linguistica della Divina Commedia. Allora, questa è molto lunga, io leggerò due stanze e poi il congedo finale. Voi guardate i suoni, perché i suoni sono molto aspri, adesso poi ne parleremo. Guardate soprattutto l'abilità di Dante nel costruire le rime, che sono rime difficili, rime nuove che proprio solo Dante poteva creare. Così, nel mio parlar voglio essere aspro, come negli atti. Sì, questa bella pietra, la quale ognora impetra maggior durezza e più natura cruda, e veste sua persona d'un diaspro, tal che per lui, o perché ella s'arretra, non esce di faretra saetta che giamai la colga ignuda, ed ella ancide, e non val che uom si chiude e si dilunghi da colpi mortali, che come avessero ali giungono altrui, e spezzan ciascun arme, sì che io non so da lei né posso atarmi. Non trovo scudo che ella non mi spezzi, né loco che dal suo viso m'asconda, che come fior di fronda, così della mia mente tien la cima, cotanto del mio mar par che si prezzi, quanto legno di mar che non gli evonda, e il peso che m'affonda è tal che non potrebbe adeguar rima. Ahi, angosciosa e dispietata lima, che sordamente la mia vita scemi, perché non ti ritemi? Sì, di rodermi il cuore a scorza, scorza, come io di dir altrui. Chi ti dà forza? E adesso passiamo alla fine, che termina con una frase poi diventata famosa, proprio il congedo finale. Ci siete, canzone? Canzone, vattene dritto a quella donna che m'ha ferito il cuore e che mi invola quello ond'io ho più gola. E dalle per lo cor d'una saetta, che bell'onor s'acquista in far vendetta. Credo che abbiate già recepito la durezza dei suoni. Come Dante rende duri i suoni? Facendo una selezione dei vocaboli. Alcune non di uso frequente neanche per la sua epoca, cioè utilizzando molto le consonanti o unendole a due o addirittura a tre, e questo inevitabilmente rende il suono duro. La parola aspro, vedete che ci sono tre consonanti di fila. E il primo verso, così nel mio parlar voglio essere aspro, indica la poetica di Dante, poetica poi resa necessaria per completare la sua preparazione, linguistica e per poter costruire poi l'inferno. Guardate i suoni che sono in rima, petra in petra. Cruda, diaspro, s'arretra, faretra, ignuda, chiuda, mortali ali, arme a tarme. Ma guardate i suoni successivi in rima, spezzi, masconda, fronda, prezzi, affonda, deguarrima, lima, scemi, ritem, scorza e forza. Quindi la novità di questa canzone consiste proprio, prima di tutto, a livello fonico, con i suoni aspri che vengono messi in rima, con la scelta di accostare la durezza dei suoni, accostando anche tre consonanti. Alcune sono parole arcaiche, ma comunque possiamo sottolineare l'abilità di Dante nel creare questi suoni così duri. Ma non è solo il livello fonico, è anche il livello lessicale per parole o per verbi, guardate petra, arretra, atarme per parole arcaiche, prezzi, ma guardate poi la rima della seconda stanza, scorza e forza. Ma che cosa c'è di nuovo? La struttura sintattica. Beh, se noi pensiamo tanto gentile, tanto onesta pare, che era tutto reso, tra virgolette, in modo così semplice anche nella struttura sintattica, qui facciamo fatica a leggere, proprio per il rapporto tra la principale e la subordinata, o le subordinate che spesso sono lontano dalla principale. E quindi leggerla tutta ci si perde. Non certo per l'accento violento tra l'uomo Dante e la donna che reagisce, ma soprattutto per la costruzione sintattica. Allora, le novità sono così tante sul piano fonico, sul piano lessicale, sul piano sintattico, così numerose, così tante, che noi dobbiamo pensare che questa donna Petra non esiste, ma che questa poesia e le altre rime pietrose costituiscono un esercizio formale per rafforzare la lingua di Dante e per dare poi dignità linguistica all'inferno. Certo, siamo su un piano diversissimo rispetto alla Vita Nova, ma il tema dell'amore, Dante l'aveva già affrontato come esperienza di dolore e di sofferenza anche assieme all'amico poeta Cavalcanti. Ma allora l'atteggiamento era completamente diverso, perché era l'amore con la maiuscola come una divinità personificata che faceva soffrire l'uomo, ma la donna restava sempre una donna perfetta, una donna angelicata e non veniva toccata dalla sofferenza dell'amore del poeta. Qui invece il rapporto è molto violento da entrambe le parti e voi lo vedete nel linguaggio, nei suoni veramente molto aspri e nella difficoltà a ricostruire la sintassi. Esperienza questa comunque fondamentale perché la caratteristica di Dante è proprio il plurilinguismo, diversamente da come sarà poi Petrarca, che preferisce usare l'unilinguismo. E questa è, cioè, io mi ci diverto quando la leggo, certo che ci si perde nella durezza dei suoni, però, come sempre, è piacevole leggere Dante. Io passerei adesso al Petrarca. Mentre Dante è vissuto 1265-1321, quindi a cavallo tra due secoli. Il Petrarca invece è vissuto interamente nel 300, 1304-1374. Dante e Firenze sono una cosa sola, anche se Dante ne è stato esiliato nel 1302. Petrarca invece, avendo il padre come notaio, ha girato nelle varie corti perché cominciava a fiorare molto lentamente quello sa che sarà poi il mecenatismo rinascimentale. Petrarca scrive sia in latino e girando per le biblioteche aveva scoperto dei testi di Cicerone e naturalmente anche in volgare. Il suo capolavoro è Il canzoniere. Il canzoniere che raccoglie le rime in vita e in morte di Laura. Laura, viene conosciuta da un incontro nel 1327, ma poi anche lei morirà con la terribile peste del 1348. Allora, il sonetto più famoso sono indubbiamente Erano i capelli d'oro a Laura sparsi e poi vedremo la canzone Chiare, fresche e dolci acque. Allora, vediamo Erano i capelli d'oro a Laura sparsi. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi che in mille dolci nodi gli avvolgea e il vago lume oltre misura ardea di quei begli occhi. Che ora ne son sì scarsi, e il viso di pietoso color farsi, non so se vero o falso mi parea, io che l'esca amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito arsi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole suonavan altro che pur voce umana, uno spirito celeste, un vivo sole fu quel ch'io vidi. E se non fosse ortale, piaga per allentare d'arco un sano. Allora, la prima osservazione che vorrei fare è che è vero che il personaggio è Laura, ma è vero che il protagonista del sonetto, come di tutti i testi poetici del Petrarca, è il Petrarca stesso. Se voi verificate anche in questo sonetto la sua presenza con il soggetto io o con i pronomi personali. Questa è una posizione che andrà avanti nelle poesie degli anni successivi e solo più tardi con Leopardi e la canzone a Silvia, personaggio femminile diventerà realmente protagonista della lirica italiana. Allora, cominciamo a vedere la prima parola. Erano i capelli d'oro Laura sparsi. Questo è un verbo all'imperfetto e quindi introduce la dimensione di tempo, la dimensione temporale, anche qui tra passato e presente. Perché poi dice al quarto verso che ora ne sono si scarsi. Quindi il tema del tempo che scorre crea dolore e sofferenza in Petrarca. Per questo la posizione del verbo erano all'inizio della poesia con l'accento tonico sulla E, essendo poi una parola sdrucciola, ha un'enorme importanza per capire come Petrarca affronta il tema del tempo in questa lirica. Erano i capelli d'oro a Laura sparsi. Capelli d'oro è una metafora che è diventata famosa. La metafora non è altro che una figura retorica simile al paragone, dove viene però soppresso il come. Quindi il fatto che i capelli non siano biondi come l'oro, ma siano d'oro, non sottolinea solo il colore della donna, dei capelli, ma la lucentezza, la morbidezza, il profumo. E il vago lume sono gli occhi di Laura. Laura che all'inizio era nominata con un bisticcio di parole, no? Lo vedete anche voi, a Laura e invece poi Laura. E il viso di pietosi color farsi. Allora, il viso di Laura si fa di colori pietosi. Allora, questa è una figura retorica, che non è che troviamo sempre, che ha un termine un po' strano, che si chiama ipallage. Il pallage è un termine greco che vuol dire sostituzione e scambio. Da spiegare diventa sempre un po' complicata come lo spiegano. Allora, voi dovete trovare nella stessa frase, stessa o nello stesso verbo, due termini in questo caso sono viso e colore, questi due sostantivi. Quindi primo termine, secondo termine, poi decidete di inserire, per esempio, un aggettivo che per congruenza va bene con il primo termine. Invece vedete che pietosi viene spostato dalla parola viso alla parola colori. Pietosi andava benissimo avere un viso pietoso, ma non va bene con colori. Però il poeta può farlo. Allora, questo spostamento di un termine dall'aggettivo da viso a colore, che funzione ha? Potenzia quello che il poeta vuol dire. E legandosi al fatto che il tempo trascorre, noi notiamo anche con la parola vagolume e il viso pietoso l'invecchiamento di Laura. Nel Secretum, questo testo scritto in latino, che è un dialogo fra Petrarca e Sant'Agostino, la figura di Laura viene vista nella sua realtà. Petrarca, che si era innamorato di Laura, si accorge che anche per Laura il tempo è passato, sia per i mali che Laura ha avuto, sia per le numerose gravidanze. Ecco perché comunque il trascorrere del tempo crea così sofferenza. Nelle due terzine dice: non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma. Allora, qui si coglie la diversità con Dante. Per Dante, Beatrice è un angelo, infatti la inquadra sempre nel presente. Una Beatrice che invecchia con Dante non l'avremmo potuta vedere. Ma qui Laura non è un angelo, questa è una pura similitudine. Quindi Laura era graziata nel movimento, non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e anche la voce era voce sovrumana. Ritorniamo al passato, uno spirito celeste, un vivo sole fu quel che io vidi. E se io, vedete sempre la presenza del Petrarca, non fosse ortale, piaga per allentar d'arco non sana. La ferita, che è la ferita d'amore, non si sana come se la corda dell'arco una volta si fosse rallentata, questo non toglie che la ferita resta. Allora, se noi vediamo la serie di aggettivi, di sostantivi o di verbi, a parte che prevalgono i verbi al passato, all'imperfetto, che il Petrarca usa, vediamo che usa dei termini molto semplici: capeggioro, vagolume, begli occhi, il viso. E allora ci domandiamo che cosa rende famoso questo sonetto, se di per sé le parole sono estremamente semplici. Allora, prima di tutto la costruzione del sonetto. Guardate un attimo, la prima quartina è divisa in due metà. Aura sparsi, nodi di avvolgea, virgola. Quindi ogni quartina è divisa in due parti e Petrarca non usa l'enjambement, quindi c'è la coincidenza tra la struttura del verso e la struttura sintattica. Ma che struttura hanno le due terzine? Uguale. Nelle due terzine c'è una cesura al verso 10 e al verso 13. Quindi lui dice: non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma cesura. E poi uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che io vidi, cesura. Allora, indubbiamente la struttura del sonetto con queste divisioni così precise serve a creare la dolcezza di questo verso. E poi un'altra cosa da osservare è il trascorrere del tempo e come i colori cambiano. Dai capelli d'oro passiamo al lume, agli occhi un po' vaghi e al viso di pietoso color fario. E poi vedete come si introduce la personalità del Petrarca, non solo nell'io o nel mi, ma guardate anche le espressioni incidentali al verso 6, non so se è vero o falso, e poi al verso 8, se di subito arsi. Quindi c'è la compresenza di Laura come figura umana, ma una bella figura travolta dallo scorrere del tempo. E solo la tecnica di composizione nella divisione delle quartine, delle terzine e la delicatezza dove vengono posti alcuni termini chiave, fa sì che emerga il tema dello scorrere del tempo, ma dà questa bellezza al sonetto. E anche qui vediamo l'unilinguismo del Petrarca che si trova in tutte le liriche del canzoniere. Adesso vediamo Chiare fresche dolci acque. Qui vediamo solo una stanza perché è sufficiente per capire il poeta e il modo con cui descrive il mondo della natura. Qui sono uniti la donna e la natura. Sulla natura vorrei fare una precisazione perché la natura non è mai, non solo in Petrarca, ma anche negli altri poeti, una realtà fisica, ma è un locus amenus, quindi uno spazio letterario sereno e tranquillo. Per trovare una natura reale, fisica, che esprima i sentimenti dell'autore, bisogna aspettare il romanticismo. Quindi quello che noi leggiamo qui non è reale né nel paesaggio né nella figura femminile, ma è solo un esercizio letterario. Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna, gentil ramo ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare sì bel fianco colonna, erba e fiori, che la gonna leggiadra ricoperse con l'angelico seno, aere sacro, sereno, ove amor co begli occhi il cor m'aperse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Allora, a me piace molto il primo verso, chiare, fresche, dolci acque, perché lo trovo veramente magico. Se dovessi fare la pubblicitaria lo metterei in un'acqua minerale. Che cos'ha di particolare questo verso? Chiare, fresche e dolci acque. Intanto sul piano delle sensazioni sono diverse. Chiari, una sensazione visiva, fresca, una sensazione tattile e dolce, una sensazione gustativa. Poi guardiamo chiare e acque. Noi abbiamo visto come la vocale A sia una vocale aspra nel senso che abbia una maggior emissione di fiato e quindi avete la A in chiare e A. Ma poi qui appaiono un po' tutte le altre vocali, la E, chiare fresche acque, la O dolci e la I. E quindi c'è questo vortice, diciamo, di sensazioni visive, di sensazioni tattili e di sensazioni gustative. Ma abbiamo anche dei suoni che sono duri, chi, fresche e acque. Perché la C nella lingua italiana può essere, diciamo, una consonante dura, se dico casa e cubo. Certo, se dico ciliegia e giglio è un suono dolce. Allora, questa poesia, visto che tutti gli elementi sono fittizi e hanno come riferimento i testi letterari, cosa possiamo dire d'altro? C'è qualcosa di particolare? Ma gli aggettivi mi sembrano semplici: belle membra, gentil ramo, bel fianco, erba e fior, angelico seno, begli occhi. I termini sono termini di uso comune. Allora, che cos'è che rende piacevole questa prima stanza, ma anche le altre? È la disposizione dei versi. Sapete che la canzone è composta da endecasillabi e settenari, ma qui prevalgono i settenari che rende il ritmo più veloce e più agevole. Come è divisa la stanza? La stanza è divisa dove voi trovate il punto e virgola. Allora, chiare fresche dolci acque, ove le belle membra pose colete, sola me par donna, punto e virgola. E quindi abbiamo un gruppo di tre. Poi, gentil ramo, ve piacque un sospir mi rimembra, a lei di fare bel fianco colonna. Ancora tre versi. Erbe fior che la donna leggiadra ricoverse con l'angelico seno. Tre versi. E poi invece un verso solo, diciamo aere sacro sereno, che poi termina con un riferimento personale. Quindi la divisione della stanza in tre sillabe, in tre versi, in cui prevalgono poi i settenari, dà questa dolcezza, questo unilinguismo. E fa capire come il paesaggio e la donna non siano frutto di esperienze del poeta, ma siano frutto della sua cultura, non solo la cultura, diciamo, italiana, quella che era nata perché ha riferimento precedente Dante, ma anche la cultura latina con il locus amenus. Quindi, anche se la terminologia che usa Petrarca è una terminologia di unilinguismo, ciò che la rende unica è la disposizione delle parole, la coincidenza tra sintassi e verso, e quindi la serenità, la dolcezza resa da questo unilinguismo. Adesso io lascerei il Petrarca e passerei a Silvia. Qui leggiamo due canzoni, questa è una canzone, però la canzone si è rinnovata. Nel Petrarca avete visto, come anche in Dante, che la canzone si basa sull'alternanza tra settenari e endecasillabi. Allora, intanto le strofe sono libere, cioè sembra che non ci sia un ordine che alterna l'endecasillabo al settenario. Le rime non hanno schema fisso e quindi pian piano noi abbiamo visto che c'è, vabbè, un salto temporale che ha determinato la mutamento della canzone, perché anche il mutamento della realtà con cui i poeti scrivevano. Quindi ci sono ancora endecasillabi e settenari e li vedete anche visivamente. E anche qui la presenza del settenario, come già in Petrarca, dà l'idea della dolcezza di questa canzone. E anche le rime non sono tradizionali, le rime poi potremo vederle la prossima volta, possono essere ABAB, ABBA, eccetera, rime alterne, rime abbracciate. E quindi c'è questa novità che è molto importante anche per le liriche successive. I due capolavori del Leopardi sono L'infinito e A Silvia. Ma in che cosa consiste la poetica del Leopardi, che ci permette poi di capire questa e le altre poesie? Nel romanticismo noi abbiamo due grandi autori, Manzoni e Leopardi. Allora, Manzoni utilizza la poetica del vero, come lo stesso Manzoni dirà, come il Leopardi utilizza nei suoi pensieri, nello Zibaldone, la poetica del vago e dell'indefinito. Cosa vuol dire per Manzoni utilizzare la poetica del vero? Vuol dire, pensate ai Promessi Sposi, vuol dire che i personaggi sono calati in un preciso contesto storico, che appartengono a un determinato ceto sociale, che parlano in relazione al ceto sociale a cui appartengono, che hanno valori e comportamenti in base al ceto sociale che cui appartengono. Quindi la verità storica è fondamentale per il Leopardi, scusate, per Manzoni. Invece Leopardi disprezza il vero, perché il vero della realtà è ciò che lo fa soffrire. E quindi lui predilige la poesia del vago e dell'indeterminato. Come si realizza questa poesia? Non si realizza solo con le liriche, ma anche con le riflessioni del Leopardi. Se io guardo un paesaggio, per esempio, una persona, io non descrivo ciò che vedo, perché allora descriverei il vedo. Io descrivo ciò che questa persona o questo paesaggio mi ricorda, perché il ricordo, la rimembranza, fa parte della poetica del vago e dell'indefinito. E allora ci vuole qualcosa che anche nella lirica impedisca magari la vista del poeta. Questa è un'altra tecnica. Nell'infinito, che cosa impedisce la vista del poeta? Una siepe. E quindi il poeta può immaginare e fantasticare. E nell'immaginare, nel fantasticare, il poeta prova piacere. Nella lirica invece dedicata a Silvia, l'elemento discriminante tra la realtà e il fantasticare è una finestra, perché Silvia, che è la figlia del fattore, è fuori dalla finestra al lavoro ed Leopardi è all'interno a studiare, ma proprio questa finestra che li divide fa parte della poetica dell'indefinito e del vago. E infatti vedrete i termini che usa, termini nel senso di sostantivi e aggettivi appartengono all'infinito e all'indeterminato. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, liete pensosa, il limitare di gioventù salivi? Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opre femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Allora, parliamo di suoni. Il suono che domina in questi due versi, che anticipano e creano la figura di Silvia, a cui poi corrisponderà la figura di studio del Leopardi. Comunque, la consonante che domina è la consonante T, tempo, vita mortale tua, ridenti fuggitivi, lieta limitare, gioventù accentato salivi, eccetera. Allora, perché domina il tu? Perché all'inizio c'è il vocativo Silvia e Silvia è un tu a cui rivolgersi al verso 5 e tu e poi di gioventù accentato. Ma Silvia come presente proprio all'inizio dove viene introdotta? Guardate la parola Silvia e pensate alle lettere. Non le prime tre, ma quelle centrali, V, Silvia, la lettera V, la consonante V e la vocale I. Quindi a questa sillaba, V, guardate quante volte troviamo questa sillaba. Vita, fuggitivi, salivi. E quindi il nome gli dà lo spunto per riproporre, possiamo dire consapevolmente o no, ma punto di domanda, gli dà lo spunto per ricordare questo tu che è la persona a cui si rivolge, Silvia. Però guardate questa curiosità, la parola Silvia con la parola salivi, salivi è l'anagramma di Silvia. Allora, Silvia, rimembri ancora, il tempo passa e questa parola rimembri ricorda poi il i tempi dei verbi. Beltà splendea, salivi, poi andiamo alla seconda stanza, suonava, sedevi, avevi, solevi. Anche questi contengono la vi. Quindi Dante, scusate, Leopardi non descrive Silvia perché sente solo il suo canto, ma ricorda il tema della giovinezza. Silvia morì giovane e anche lo stesso Leopardi è morto che aveva 38 anni, quindi comunque morto giovane, però si accorge di avere sprecato la sua giovinezza e l'ha sprecata. Sprecata lo dico io, però lui qui ha la consapevolezza sprecata attraverso lo studio. Ma come viene descritta Silvia? Guardate le parole: beltà, occhi tuoi ridenti e fuggitivi, lieta e pensosa. Avete due aspetti: un aspetto fisico, gli occhi ridenti e fuggitivi, e un aspetto psicologico, lieta e pensosa. Ma altro non dice, non si sofferma a descrivere il suo viso, la sua personalità, però percepisce altre sensazioni e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto. Allor che all'opera intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi, perché la giovinezza per Leopardi è fonte di illusioni e solo con l'età adulta arriverà il vero. Quali sono le sensazioni che notiamo in queste prime due parti? Intanto notiamo i termini che sono generici, abbiamo detto occhi, abbiamo detto beltà, poi stanze, vie, canto, opere femminili. Quindi anche qui dobbiamo dire che la bellezza di questa canzone, perché le due composizioni più belle di Dante e di, penso a Dio sempre Dante, di Leopardi sono L'infinito e A Silvia. Allora, che cosa rende bella la canzone A Silvia? Allora, come vengono disposte le parole e qual è il ritmo? Anche qui il ritmo è rallentato perché prevalgono i settenari rispetto agli indecasillabi. Silvia, rimembri ancora. Però se voi andate al verso 5 e leggete la prima parte del verso e tu lieta e pensosa, questo è un settenario. Ma poi dopo la virgola c'è una cesura, se voi unite il limitare, vedete che questo diventa un endecasillabo. Poi ci sono le altre sensazioni uditive. Suonavano le quiete stanze. Allora, su quiete vorrei fare un'osservazione, perché Leopardi preferisce far coincidere la struttura metrica con la struttura sintattica. E quindi usa pochissimo l'enjambement. Ma qui in questo caso, quiete stanze, questo è un enjambement perché viene separato quiete e nel verso successivo abbiamo stanze. Perché quiete, che dobbiamo leggere con la dieresi, quindi come fossero due sillabe, è un termine che Leopardi usa moltissimo in tutte le sue liriche, sia che si tratti di sonetti, sia che si tratti di canzoni. Ed è questa serenità e questa tranquillità che Leopardi vuole avere. E quali sono le altre sensazioni? Le altre sensazioni sono, sì, il rumore, però il rumore, cosa abbiamo di rumore? Abbiamo suonava, canto, il lavoro. Quindi le sensazioni uditive, perché il suono viene sentito un po' da lontano, perché Leopardi è chiuso dentro a studiare, E poi le sensazioni olfattive. Quindi in totale avete le sensazioni visive, ma con pochissimi elementi che descrivono Silvia. Poi le sensazioni uditive e le sensazioni olfattive, ma tutto percepito dalla finestra che non permette di vedere o di sentire direttamente, ma che permette di sentire da lontano. E del resto Leopardi non descrive ciò che vede, ma ciò che sente o ciò che vede viene riportato al ricordo. Silvia, rimembri ancora. Passiamo a Montale. Adesso voglio vedere
Sì,
quanto tempo.
sono le 7-2.
Sì, va bene, abbiamo due liriche, poi c'è una cosa teorica che vorrei farvi vedere. Allora, nella letteratura del primo Novecento ci sono due testi fondamentali che coincidono. Uno è La coscienza di Zeno di Italo Svevo, perché la seconda edizione è del 1925. E uno Ossi di seppia di Montale, che è del 1925. Quindi è passato esattamente un secolo da questi due scrittori importanti per motivi diversi. Allora, Montale è nato a Genova e poi è morto a Milano nel 1981 e nel 1975 ha avuto il premio Nobel per la letteratura. Non dobbiamo pensare a Montale come solamente a un letterato. Montale ha frequentato anche l'Accademia Militare e poi ha chiesto di essere mandato al fronte. E così viene mandato nel Trentino, nella Valpusteria, che è diventata famosa con Jannik Sinner, si congeda nel 1920 e questa è la sua prima raccolta. Questa raccolta
La prima domanda.
è molto molto particolare, è molto particolare perché sia sul piano del ritmo sia sul piano fonico e ha come modello, come esempio, come suggerimento del fare poesia Thomas Stern Eliot, uno statunitense, poi naturalizzato in Inghilterra, poeta, scrittore, giornalista che scrive tra gli ultimi 20 anni dell'Ottocento, mi sembra che sia nato nel 1888 e muore nel 1965. La sua concezione di poesia diventa un modello per Montale. Allora, cosa dice Eliot? Dice che la poesia in sé non deve riflettere i sentimenti dello scrittore, del poeta, ma sono gli oggetti presenti nella poesia che suggeriscono al lettore i sentimenti del poeta. Allora, in questi due testi, Meriggiare pallido assorto e l'altro, Spesso il male di vivere ho incontrato, vediamo quali sono questi oggetti e vediamo soprattutto nel Meriggiare pallido assorto che certo ricorda il paesaggio ligure e di Monte Roscio che lui ha frequentato molto spesso, comunque il paesaggio delle Cinque Terre. Guardate la durezza dei suoni. Meriggiare pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia, spiar le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole bighe. Osservare tra fronti il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Vi dico che la prima volta che mi era capitato di leggere questa poesia, un po' di secoli fa, ci sono dei punti in cui si fa proprio fatica a leggere per la durezza dei suoni, ma la durezza dei suoni ricorda anche l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. Data l'età, il poeta non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, però. E comunque questa poesia era del 1925 e quindi c'è solo l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. Intanto che cosa notiamo? Io sottolineerei i verbi all'infinito: meriggiare, ascoltare, spiare, osservare, sentire. Cosa vuol dire un verbo all'infinito? Che tutte queste sensazioni continuano ad essere presenti e non c'è speranza di cambiamento. Pallido e assorto non sono due aggettivi negativi, diciamo, aggettivo e verbo, perché quando c'è una calura molto forte bisogna ripararsi dall'ombra. Presso un rovente muro d'oro. Il termine rovente trova il suo corrispettivo nella muraglia. È come se il muro e la muraglia fossero due elementi che impediscono di vedere oltre, di vedere delle certezze. Ma guardate la durezza dei suoni: pruni, sterpi, schiocchi, serpi. Quindi sul piano visivo e sul piano uditivo, crepe, formiche. Scaglie di mare, tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. Quindi qui avete l'allitterazione cicale, calvi. E andando nel sole che abbaglia, nelle poesie c'è sempre un verso di speranza, che però non si apre mai a un'esperienza concreta. E l'esperienza positiva è il sole che abbaglia, però subito dopo c'è la negazione. Sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio e vedo una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. E guardate le consonanze, meraviglia, travaglio, muraglia e bottiglia. Quindi l'unico accenno di vita è il sole. Tutti i suoni discordanti ci fanno sottolineare la durezza della concezione della vita del poeta, che è poi nella lirica seguente formata da due quartine. Spesso il male di vivere ho incontrato, era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto elvato. Vedete la ripetizione, le anafore iniziali? Era, 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 poi era la statua e poi la congiunzione e. Allora, il male di vivere è questa esperienza che il poeta ha provato e che seguendo la poetica di Sterne Eliot cerca di concretizzare con degli oggetti o con degli animali e con suoni durissimi, perché questi suoni di questi oggetti, di questi animali, devono rappresentare il male di vivere, quindi non il sentimento stesso del poeta, ma gli oggetti lo rappresentano. Rivo strozzato, gorgoglia, incartocciarsi, riarsa, cavallo stramazzato. Qui l'ultimo elemento del cavallo stramazzato, come vedete, è il movimento dall'alto verso il basso, come se non ci fosse più possibilità di riscatto. Ma qui sembra esserci una speranza. Bene non seppi, come dire, ma forse c'è una speranza a questo male di vivere, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza. C'è qualcosa di divino, sì, ma un aggettivo. Indifferenza vuol dire che la natura non è fatta per aiutare l'uomo. È una natura crudele, diremmo una natura matrigna che noi abbiamo già trovato in Lucrezio, che abbiamo trovato nella poesia e nella prosa di Leopardi. E che qui troviamo. Quindi c'è la speranza di questo qualcosa che nella lirica precedente era il sole, ma c'è la muraglia che ci impedisce di vedere. E qui forse c'è qualcosa di divino, ma la natura non produce niente di favorevole all'uomo. E allora anche qui ci sono delle immagini forti che danno l'idea dell'oggetto e che danno l'idea del male di vivere. Era la statua nella sonnolenza del pomeriggio, quindi immobile. E quindi non può dare nessun messaggio di speranza al poeta. La nuvola è leggera e vola via. Ma come alla fine della prima strofa c'era il cavallo stramazzato che cadeva dall'alto in basso, qui abbiamo il falco che dal basso vola verso l'alto. Non sappiamo se questo sia un messaggio di speranza, ma certo che in parte lo è perché il falco si leva contro tutte le miserie, le brutture e le sofferenze del mondo. Allora, io ho finito, volevo solo farvi vedere. Chiara, ce l'hai la parte ancora tecnica degli
Sì,
assi del linguaggio?
le due assi.
Allora, le due assi del linguaggio. Questo sembra essere un lavoro, diciamo, banale, che non è comunque mio, di De Saussure e Jacobson, e riguarda non solo la poesia, ma qualunque tipo di testo. Allora, diciamo, io vi dico una frase. Oggi alle ore 18 si tiene la conversazione di Marina Gelmetti. E questa frase è strutturata sul piano della sintassi. Per questo si dice asse sintagmatico, perché syn in greco vuol dire con, tasso, vedi anche sintassi, vuol dire ordine, ordinare, sia in senso militare sia nel senso di mettere le cose in ordine. Allora, l'asse sintagmatico è l'asse nel quale noi scriviamo una frase, va bene? E chiaramente se noi trasportiamo questo nell'ambito del poeta, il poeta scompagina le parole, non necessariamente c'è soggetto, verbo, complemento, oggetto e casi indiretti, perché le parole vengono spostate anche per coincidere con l'accento tonico. Quindi l'asse sintagmatico è l'asse della grammatica, dell'ordine delle parole. E quindi possiamo dirlo con un termine più semplice, l'asse della combinazione. Ma che altro lavoro possiamo fare? Invece di dire oggi alle 18 Marina Gelmetti tiene una conversazione, potrei dire la conversazione verrà tenuta alle ore 18 da Marina Gelmetti. Quindi io quando scrivo una frase non posso solo spostare l'ordine delle parole. Ma posso sostituire i termini con altri termini. Va bene, non mi piace conversazione, non so, metto discussione, dialogo e così via. Questo si chiama asse paradigmatico o asse della selezione delle parole. Termine paradigmatico, anche questo è un termine greco. Para in greco vuol dire vicino, presso, eccetera. Edigmatico deriva dal verbo greco deknomi, che vuol dire mostrare. E quindi l'asse paradigmatico è l'asse della selezione delle parole. Quindi quando noi parliamo o scriviamo, meglio noi scriviamo, vogliamo scrivere quasi una frase perfetta, però la frase che abbiamo scritto la troviamo un po' noiosa, vabbè, noi possiamo cambiare la disposizione delle parole e quindi l'asse della combinazione, poi c'è qualche parola che a noi non piace perché è troppo comune, troppo banale, allora usiamo anche l'asse paradigmatico, cioè cambiamo parola. Se questo può avvenire nella vita quotidiana, pensate a tutti i temi che ho dovuto correggere nella mia professione, tutti diversi, anche se l'argomento era simile. Allora, nella poesia questo è importante perché permette, anche se queste sono analisi fatte tra fine 800 e inizi del 900, però la consapevolezza di questi due assi c'era nei poeti perché permette loro di variare la posizione delle parole o di trovarne dei sostituti in modo che si adattino ai due aspetti della poesia, cioè ai suoni e al ritmo.